La puntualità è una cosa molto delicata. Da noi, quando arriva le 7:30, già le 7:20 sono tutti là, quelli che vengono.
No, abbiamo qualche eccezione.
Sì, 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 sì. Prima di tutto voglio dare i saluti dell'assemblea di Oberhausen, da dove provengo, e ho un impegno, diciamo, permanente, perché le assemblee che visito, diciamo, porto i saluti dell'assemblea locale dove vivo, e appunto loro sono lieti che io sono venuto in Italia, anche se preferiscano che sto di più nella chiesa, perché sono diverse assemblee che visito. Ebbene, stasera vorrei parlare un po' di una storia del Vecchio Testamento, cioè in Esodo capitolo 13. Esodo capitolo 13. Leggo i versi 17 a 22. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto. Dio fece fare loro un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dall'Egitto, o dal paese di Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele, dicendo: Dio certamente vi susciterà o vi visiterà, allora portate con voi le mie ossa di qua. Gli israeliti partirono da Succot e andarono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di una nuvola per guidarli lungo il cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Basta così. Certamente è una storia che è stato spesso letto, perché chi legge la Bibbia la deve leggere per forza. Ora, questa storia ci permette di vedere un pochettino cosa Dio ha fatto per far uscire questo popolo dalla schiavitù egiziana. Questo popolo, praticamente, per uscire, e Dio ha fatto grandi opere. La cosa più grande che Dio ha fatto è: perché Faraone non voleva lasciare il popolo libero, Dio ha ordinato la Pasqua. Al 14° giorno del mese di Abib, loro dovevano uccidere l'agnello e spruzzare il sangue sugli architravi e sugli stipiti delle porte. E il Signore disse: di notte io passerò, e quando vedrò il sangue, passerò oltre, e non ci sarà piaga in mezzo a voi. Quindi il popolo stava al sicuro, ma nelle case cosa faceva? Il popolo si nutriva dell'agnello per il cui sangue loro avevano ricevuto la libertà e potevano uscire liberamente. Gli egiziani non l'hanno fatto, e quindi Dio ha dato la piaga più pesante, la morte dei primogeniti, degli uomini e degli animali. Quindi c'è stato un terrore forte. Dopodiché il popolo è uscito dall'Egitto. Il popolo è uscito dall'Egitto con una quantità di persone di 600.000 uomini. senza contare le donne e i figli. Quindi un popolo di oltre 3 milioni di persone. Loro sono usciti portando tutto quello che era loro, con loro. E poi da Ramses che sono usciti, sono andati a Sukkot. Sukkot è un villaggio di tende, dove loro sono stati per poco tempo, e poi sono partiti per andare oltre. Ora abbiamo letto che Faraone, dopo che ha lasciato andare questo popolo, Dio non l'ha portato per la via più corta e più breve che c'era, cioè attraverso il paese dei Filistei. Questa era la via più corta. Però Dio sapeva che questo popolo doveva, se andava per quella via, doveva combattere. Il popolo hanno portato le armi, ma non erano guerrieri. Non potevano e non sapevano combattere. E Dio aveva qualcosa da compiere ancora, un miracolo ancora più forte. E abbiamo letto che Dio ha fatto andare il popolo dall'uscita, dall'Egitto, lo fece andare attraverso il deserto, verso il Mar Rosso. Ora il popolo era tranquillo, ma col popolo, questo è scritto nel capitolo 12, versetto 38, è uscita una folla. Il termine esatto di questa folla che uscite è un popolo misto, cioè gente che non faceva parte del popolo di Israele. E difatti, quando c'erano dei mormorii fra il popolo, erano sempre questi i primi a mormorare. Quelli sono usciti, però non avevano loro la promessa di Dio. Sono andati perché hanno visto che Dio ha promesso a questo popolo un paese dove c'era latte e miele per la vita del popolo. E quindi loro sono andati tutti insieme, pensando che anche loro potevano godere di questi privilegi del Signore. Ora, quindi loro si sono accampati alla fine del deserto di fronte al Mar Rosso. E Dio ha posto nel cuore di Faraone, l'ha indurito. E Faraone si pentì di aver lasciato questo popolo libero e ha voluto inseguirlo. Ora, la domanda che dobbiamo porci è: perché Dio ha fatto fare questo giro? Vedete, nella nostra vita capita spesso che le cose non vanno bene. Sul lavoro, in famiglia, la salute. O quando c'è un funerale. E ci si chiede, perché doveva succedere tutto questo? È vero, noi ci domandiamo perché non ce l'aspettiamo e non sappiamo il perché. Però Dio lo sa il perché. Perché vedete, nella vita di credente, dal momento che ci siamo convertiti fino al passaggio da questa terra all'eternità, questo tratto di strada può essere lungo o corto. Ma in questo tempo si rivela quello che è in noi. Se siamo disposti ad affrontare le difficoltà con l'aiuto del Signore, o cominciamo a fare come questo popolo misto, a mormorare. Non lo facciamo apertamente, per carità. Ma tante cose si dice, ma perché io questo non lo capisco, perché questo, perché l'altro? La risposta a questa domanda la troviamo nel libro di Deuteronomio, capitolo 8, leggiamo dal verso 2. Mosè dice al popolo, vedete, qui abbiamo una cosa molto interessante. Il popolo che è uscito dall'Egitto e il popolo a cui parla Mosè, c'è una differenza di 40 anni. è quella generazione che è uscita dall'Egitto dall'età di 20 anni in su e deceduta nel deserto causa la loro incredulità. Ora questa nuova generazione, cioè quelli che al momento che i genitori che avevano i superiori a 18 anni, cioè a 20 anni, sono deceduti, i giovani sono quelli che si sono cresciuti, però non hanno visto l'opera di Dio che ha fatto in Egitto. E quindi Mosè ha dovuto ricordarglieli perché questo era avvenuto. E qui troviamo il motivo di queste cose. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli ti ha umiliato, ti ha dunque umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito con la di manna che non conoscevi e che i tuoi padri non avevano conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive solo di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Basta così. Quindi, il Dio vuol provare quello che c'è nel cuore. Perché anche come credenti, il corpo non è santo. Il corpo è un corpo peccaminoso. Gesù sulla croce non l'ha cercato di migliorare. Per quello ci ha dato una nuova natura. Una natura divina. E con questa natura divina possiamo camminare nelle vie del Signore. Però la natura della carne, Paolo spiega questo nella lettera ai Galati, sono due nature che non sono equivalenti. Sono sempre una contro l'altra, affinché voi non fate quello che volete. Ora qui troviamo il Dio umiliato al popolo per vedere se non accettavano l'umiliazione e se erano disposti ad obbedire. Quindi la vita del credente, dalla conversione al decesso o al rapimento, è una via dove attraverso le difficoltà Dio vede quello che c'è nel cuore. Se siamo ubbidienti, se mormoriamo, se ci stanchiamo, se delle volte nel silenzio o nel cuore succede anche di ribellarsi contro Dio. E Dio lo vede questo. Quindi Dio ha fatto fare al popolo questo giro. In questi 40 anni che loro sono stati nel deserto, loro hanno si è visto quello che c'era nel cuore, se erano obbedienti oppure no. Ora Dio ha fatto fare questo giro e un momento il popolo si è trovato, gli egitti che li inseguivano e il mare che stava davanti. Un problema serio. Allora cosa è successo? Che il popolo disse a Mosè, perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? Non c'erano tombe abbastanza in Egitto per essere sepolti? Perché ci hai fatto venire fuori? Quindi il mormorio nato anche da questo popolo misto, da questa folla che era uscita col popolo di Israele. E quindi questi mormorii di questi non facendo parte del popolo di Dio hanno coinvolto anche il popolo. E quindi anche loro hanno mormorato. E Dio non si è pentito di averli fatto uscire dall'Egitto, perché Dio aveva un piano. E Dio ha detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E questo piano era indipendente, o che il popolo obbediva o che non obbediva, come è avvenuto. Difatti, il popolo che è uscito dall'Egitto sono stati al Sinai, al bergo, al monte Moreb, o Sinai, sono stati 2 anni e 2 mesi. In questi 2 anni e 2 mesi, Mosè ha scritto la Genesi. Mosè ha scritto la Genesi, ha scritto il libro dell'Esodo. Lui sul mondo ha ricevuto da Dio il piano del, come si dice in italiano? Del tabernacolo, grazie. Del tabernacolo. È stato fatto il tabernacolo. Lui ha avuto le istruzioni, le regole e le leggi circa le offerte, i sacrifici che dovevano essere fatti. Tutto questo è avvenuto in 2 anni e 2 mesi. Ora sono arrivati al punto di passare nella terra promessa. Il fiume Giordano non c'era là, lì non c'era. Loro dovevano soltanto entrare e prendere possesso. Cosa fa il popolo? Disse a Mosè, vedi, ebbene il Signore ci ha dato questo paese, naturalmente, non dubitiamo delle sue promesse, però è meglio che mandiamo un po' di gente a esplorare un pochettino questo paese, vedere come sono la gente, come il terreno, almeno siamo ben preparati. E sono andati 12 principi del popolo di Israele, 40 giorni nel deserto, cioè nella terra promessa, hanno visto meraviglie, hanno portato un grappolo in 2 persone, la benedizione era là. Ma 10 di questi principi hanno detto, è vero, il paese è bello, però noi abbiamo visto la gente e noi eravamo come piccole locuste di fronte a loro. Non possiamo andare, non possiamo andare. Giosuè e Caleb hanno insistito che loro potevano andare perché il Signore era con loro, ma loro hanno dubitato. E infine avevano deciso di lapidare a Caleb e Giosuè che volevano andare. Quando Dio ha visto questo, ha detto, va bene, 40 giorni siete stati là, adesso avete ancora 40 giorni, 40 anni nel deserto. Ah, il popolo dice, allora vogliamo andare, ha detto Mosè, perché siete ancora disobbedienti a Dio? Alcuni sono andati, però hanno subito la perdita di 36 uomini. Quindi loro potevano andare, il Giordano non c'era a quel posto, ma per la loro incredulità, leggiamo nella lettera agli ebrei, non hanno potuto andare, perché non hanno creduto che Dio poteva liberarli dalla gente e dai popoli che dovevano eliminare. Ora qui troviamo, e Dio l'ha fatto arrivare al punto, alla fine del deserto, e di fronte a loro c'era il mare. Quando Faraone si è pentito di aver fatto uscire, li inseguì. E il popolo praticamente era molto arrabbiato per il fatto che non c'era la via di uscita. Dietro non potevano andare, altrimenti venivano uccisi. Andare avanti c'era il mare, quindi morivano nel mare. E Dio ha preparato la salvezza. Ha detto Mosè al Signore, Signore, perché questo? Ha detto Dio a Mosè, perché gridi? Stendi la mano, che il mare si divide. Ora, malgrado il mormorio del popolo, si è notato che il cuore dell'uomo, come dice nel libro della Genesi al capitolo 8, è malvagio dalla sua infanzia. Quindi anche come credenti, noi siamo sinceri, è vero? Sappiamo che molti pensieri e desideri del cuore non sono conformi alla parola di Dio. Questo succede negli anziani, come noi, e succede nei giovani. La ricetta è: più vicini al Signore siamo e meglio è. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che abita in noi e lo Spirito Santo ci illumina a farci comprendere e conoscere la volontà di Dio, come possiamo seguirla e come possiamo essere, attraverso l'obbedienza, essere benedetti per compiere l'opera che il Signore ci ha affidato. Ora, questo popolo, quindi, hanno all'inizio il Dio non ha mancato di fare il suo dovere, la sua promessa. E Dio, per farli camminare notte e giorno, di giorno c'era la colonna, la nuvola, che li adombrava e loro potevano camminare. Il sole non li scocciava, potevano andare avanti. E di notte il Dio ha mandato una colonna o una nuvola di fuoco. Vedete, nei deserti, questi di giorno, la temperatura supera i 50 gradi. Però di notte la temperatura è sotto zero. Quindi il Dio ha preparato per farli camminare di giorno la nuvola che li copriva, che il sole non li stancava. E di notte, per farli camminare, il Dio ha mandato questa colonna di fuoco. Questa, oltre a illuminargli la via che dovevano camminare, gli dava anche il calore necessario per poter camminare. Quindi, e Dio non ha mancato a compiere la sua promessa. E Dio è fedele. E Dio non dimentica le sue promesse fatte ai suoi. Ora, quindi, il popolo è andato avanti e Dio non li ha fatti andare nel paese dei Filistei, ma li ha guidati per nel deserto. E loro nel deserto stavano tranquilli, camminavano piano piano, andavano avanti. Loro non hanno potuto preparare da mangiare. E Dio gli ha dato subito da mangiare. E poi Mosè, sapendo quello che Dio gli aveva rivelato nella Genesi, prese con sé le ossa di Giuseppe. Giuseppe ha proclamato, si può dire anche profetizzato, annunziato, che Dio avesse visitato il suo popolo e che loro sarebbero usciti da questa terra dell'Egitto e andare nella terra promessa che il Signore aveva loro promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi ha dato l'ordine di portare le mie ossa con voi. E il popolo è stato in Egitto 430 anni, non un giorno, un paio di anni. Tutto il tempo che il popolo è stato in Egitto, cosa ha imparato a fare? Ha imparato la vita egiziana. Quindi la vita, Egitto è la figura del mondo, ha imparato la vita mondana. Ora, nel deserto, il Dio ha dovuto insegnare a questo popolo un nuovo modello di vita. Una vita alle sue dipendenze, una vita conforme alla sua volontà. E in questo periodo di insegnamento abbiamo letto che Dio ha dovuto umiliare il popolo perché loro non erano ubbidienti, per fargli comprendere che loro non andavano avanti e non a prendere in possesso il paese della promessa, ma soltanto perché Dio glielo dava. Per questo Dio ha fatto loro andare avanti per insegnare la grande verità. L'uomo non vive di pane solo, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ora il pane, il nutrimento per il corpo è utile, necessario, ma per il corpo e non per l'anima. L'anima ha bisogno di qualcosa di più. E il cibo dell'anima è la parola di Dio. Se noi questa parola non permettiamo di entrare nel cuore, non fa l'effetto che Dio ha previsto. Quindi Dio vuole che noi, uso il termine, impariamo che noi senza del Signore Gesù, senza Dio, non possiamo fare nulla. Questo insegnamento l'abbiamo in modo particolare nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, dove Gesù dice ai discepoli: senza di me non potete fare nulla. E questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, giovani e anziani. È una cosa che dobbiamo imparare, io devo imparare. Devo imparare tutti i giorni. Perché io non sapevo quello che il Signore voleva darci questa sera, ma io ho creduto che Dio aveva una parola per noi. E quindi Dio vuole appunto insegnarci che noi abbiamo bisogno della guida del Signore, giorno per giorno. Perché se noi la nostra vita col Signore non è vissuta in comunione con Lui e la Sua parola non abita interamente nel nostro cuore, è possibile, cari fratelli e sorelle, che anche come credenti possiamo fare degli errori. E per questo è importante che noi riconosciamo che la parola di Dio è per noi la guida giornaliera, è il cibo delle anime, è la guida invisibile che Dio ci ha dato per poter camminare con Lui e per essere luci in questo mondo di tenebre. Ora, questa colonna di nuvola che li adombrava, queste due colonne sono figure della presenza di Dio nella vita del credente. Quindi senza della presenza di Dio non possiamo fare nulla. Noi abbiamo bisogno della guida di Dio giornalmente, perché attraverso la parola di Dio noi comprendiamo il suo piano per noi e comprendiamo quello che Dio vuole da noi, come noi possiamo onorarlo, glorificarlo e fare la sua volontà. Quindi la presenza di Dio, anche che il popolo, Dio sapeva quello che c'era nel cuore, perché lui l'ha formato, anche che Dio sapeva tutto questo, eppure non ha mancato a fare il bene al suo popolo, di modo che a lui nulla mancava. Loro avevano tutto. E Dio è fedele. Ora, nella lettera ai Romani, cioè nella prima lettera ai Corinzi, capitolo decimo, c'è una parola che spiega un pochettino questo particolare. Prima Corinzi, capitolo 10, è il versetto 11, e dice così: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono scritte per ammonimento per noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche o dell'età presente. Quindi noi viviamo in un'epoca, questa è la fine dell'età presente. Noi non sappiamo se ci sarà una nuova generazione dopo di noi, ma sappiamo che il Signore sta per venire, per ritornare. I tempi e le azioni politiche che vediamo nel mondo parlano che la corruzione, la malvagità cresce ogni giorno, le ingiustizie è dappertutto, sia nelle corte, sia nel popolo. Dappertutto c'è ingiustizia. Tutto questo che vediamo ci fa capire molto bene che noi siamo veramente alla fine di questa età. E questa età praticamente è l'era della grazia. E quando quest'era della grazia sarà terminata, allora i credenti saremo col Signore e sulla terra avverrà quello che è scritto nell'Apocalisse. Perché in questi 7 anni della grande tribolazione ci sono 21 giudizi che verranno nel mondo. E questi giudizi sono sempre più pesanti. Quindi il Signore sta per compiere l'opera sua, per completare l'epoca della grazia, per concludere quest'epoca. Dopo quest'epoca della grazia, allora vengono i giudizi. Ed è molto importante che anche di questo ci rendiamo conto, perché la nostra vita è una testimonianza per il mondo e quando i credenti non ci saremo più, è possibile che diversi si convertiranno con una differenza, che noi abbiamo confessato la fede col battesimo, quelli dovranno confessare con la morte, perché non potranno né vendere né comprare se non accettano un numero e un marchio. Quindi noi ci troviamo in un'epoca veramente molto critica, ma un'epoca dove il Signore vuole usarci in questa generazione, perché vuole che noi lo annunziamo e facciamo conoscere ad altri la via della salvezza, che l'uomo non vive soltanto di lavoro, del denaro. Uno può avere tanto denaro, può dormire nel denaro, però l'anima è vuota. E chi può colmare i bisogni dell'anima è soltanto chi ha fatto l'anima. E chi ha fatto l'anima è Dio. E Lui può colmare i bisogni dell'anima. Per questo qui il Signore ci insegna con questo testo che abbiamo letto. Il popolo ha cominciato bene. Ora la prima prova di passare dal deserto nella terra promessa ha dimostrato non l'ubbidienza ma l'incredulità. E questa incredulità gli ha costato 40 anni di vita nel deserto, e una generazione dai 20 anni in su è deceduta. Quelli che sono entrati nel deserto, i più anziani erano due uomini, Giosuè e Caleb. Tutti gli altri, il più vecchio che aveva 59 anni, perché quando gli altri sono stati distrutti erano da 20 anni in su. Quindi quelli che avevano 19 anni non sono stati colpiti dalla morte. Quindi quella nuova generazione che il popolo allora ha detto a Mosè, e Dio ci vuole mandare in quel paese perché i nostri figli siano preda degli abitanti del paese. E Dio ha detto, il paese che io darò, non lo darò più a voi, ma ai vostri figli, che voi pensate che diventino preda degli altri. Vedete, noi troviamo nella parola di Dio appunto questo particolare. E Dio vuol vedere cosa c'è in noi. E la vita cristiana ci fa vedere un pochettino. Non è importante come si comincia, ma come si finisce. Per quello nella lettera agli Ebrei abbiamo di guardare la fede e la fine dei vostri conduttori. E qui troviamo appunto che Dio non ha mancato di provvedere, di benedire al popolo, di modo che loro potessero camminare, vedete, notte e giorno. La vita cristiana è una vita che si cammina sempre, di giorno e di notte, o che siamo a casa o che siamo fuori. La vita cristiana è un cammino permanente, dall'accettazione del Signore Gesù come Salvatore fino al momento che Dio ci chiama lassù nel cielo. In questo periodo di tempo abbiamo bisogno del nutrimento dell'anima, e Dio ci ha dato la sua parola, non perché la mettiamo nello scaffale o la leggiamo quando veniamo alla adunanza. Si può fare, però non avete mai le benedizioni se la Bibbia viene letta ogni giorno. Leggendo la Bibbia ogni giorno, impariamo ogni giorno che ci sono tanti piccoli difettucci nella nostra vita che bisogna che siano eliminati. Però chi li può eliminare è il Signore. Se noi glielo chiediamo di eliminare in noi ciò che non gli piace, ciò che non va bene per la sua gloria. Il popolo, quindi, aveva la guida permanente del Signore, giorno e notte. E Dio a noi ci ha dato un po' di più. E Dio a noi ci ha dato lo Spirito Santo, che non sta soltanto sopra di noi, ma abita nel nostro cuore. E Dio vuol vivere in noi e vuol condurre la nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, verso 23, c'è una parola molto bella. Gesù dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti, il Padre mio l'amerà, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Cioè noi, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, attraverso il quale il Padre e il Figlio agiscono in noi. Quindi in noi c'è veramente la presenza del Signore e il Signore ci guida a farci conoscere la sua volontà e di camminare nelle sue vie per fare la sua volontà. Il nostro compito sulla terra è appunto servire il Signore. Il Signore ci ha chiamati a servirlo. E questi servizi per il Signore possono essere tanti. Si nota un servizio che non viene più fatto quando quel fratello o quella sorella non c'è più. Allora si nota che quel servizio che quella ha fatto adesso non lo fa più nessuno. Ma il Signore ci dà dei compiti e vuole che noi possiamo servirlo veramente. In questo testo notiamo soprattutto la guida di Dio. Lui dirige il popolo dove deve andare. Questa è una cosa che dobbiamo tenerla scritta nel cuore. Dio dirige la mia vita. In secondo luogo, Dio sa guidarci in una via che noi non conosciamo per evitare che noi abbiamo degli scontri e delle lotte. Non ha fatto andare nel paese dei Filistei perché il popolo non era maturo per combattere. L'ha fatto andare nel deserto. Il deserto è la via che Dio insegna al suo popolo come vivere e come servirlo. E questa è una cosa che Dio lo fa in noi tutti i giorni, attraverso la sua parola e attraverso la guida dello Spirito Santo. Dio non manca a fare, usi il termine, a fare il suo dovere verso di noi. La nuvola di giorno e di notte è sempre su di noi. La sua presenza è in noi. Ed è su di noi e Lui ci guida. La domanda è soltanto una. Vogliamo seguire il Signore con tutto il cuore? O vogliamo un pochettino zoppicare dicendo beh, questa adesso mi piace, ma un'altra volta non so se è sempre bene fare quello che dice la Bibbia. Beato l'uomo che segue la via del Signore. E Dio non manca a benedirci, però qui il nostro compito è di fare la sua volontà. E se noi facciamo la sua volontà, abbiamo l'aiuto del Signore, la guida, la sua presenza e anche il suo sostegno per camminare nelle sue vie. Vedete, questi insegnamenti sono quelli che attualmente la Chiesa ha di bisogno. Perché noi viviamo in un periodo dove la vita cristiana è contrastata in molte cose. E se non abbiamo un fondamento sicuro, solido, non possiamo affrontare queste lotte. Però quando noi preghiamo per una cosa, noi parliamo al Signore. E Dio ci vuole dare la risposta. Dio non ci dà la risposta all'orecchio, ce la dà nella Bibbia. Quindi noi parliamo a Dio in preghiera e Lui parla a noi attraverso la sua parola. Cerchiamo di comprendere questo particolare che è molto importante. Più la sua parola vive in noi e più noi siamo disposti a fare la sua volontà, anche se non la comprendiamo. Il popolo ha dovuto imparare molte cose. E Dio l'ha umiliato il suo popolo in diverse occasioni. La cosa più terribile che abbiamo, che il popolo nel capitolo 21 dei Numeri ha mormorato contro il cibo che Dio gli ha dato, contro la manna. E Dio cosa ha fatto? E Dio ha mandato dei serpenti velenosi che hanno morso il popolo. E quando il popolo ha visto che Dio li ha puniti, allora corrono da Mosè. Mosè, prega per noi, abbiamo peccato. Mosè era il mediatore fra Dio e il popolo, ha pregato per il popolo. E Dio gli ha detto, va bene, fatti un serpente di rame, mettilo su un'asta. E quelli che sono morsi dai serpenti velenosi devono soltanto guardare quel serpente di rame e se resteranno in vita. Adesso entra la fede in azione. chi ha creduto ha guardato, chi non ha creduto è morto. Quindi, vedete, la via del Signore è una vita per fede, è una vita con fede, con fiducia. Più la nostra fiducia è grande nel Signore e più siamo ben disposti a fare la sua volontà. A proposito di questo esempio del serpente, il serpente è una figura del peccato. E quando Gesù ha parlato col dottore della legge Nicodemo, non gli ha parlato della legge, delle sue bellezze. Ha detto una cosa, vede Nicodemo, come Mosè ha alzato il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chi crede in lui abbia la vita eterna. Quindi il serpente è la figura del peccato che è stato innalzato sull'asta. Gesù è stato fatto peccato per noi ed è morto sulla croce. Ora chi guarda a lui per fede e crede col cuore, Signore, tu sei morto per me, tu hai portato il mio peccato, quello ottiene il perdono e la vita eterna e lo Spirito Santo nel momento che accetta Cristo. Quindi Dio ci fa comprendere molte bellezze nella sua parola. E questo che abbiamo letto stasera ci mostra appunto che Dio ha interesse a noi. E Dio non ci ha abbandonati, non ci lascia. Sia la sua Chiesa e sia ognuno di noi particolarmente, personalmente. Nella lettera agli Ebrei leggiamo dove Dio dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi questa è una parola personale per ognuno di noi, è una parola che ci aiuta a confidare interamente nel Signore per crescere nella fede e nella conoscenza del Signore Gesù che ha dato tutto se stesso per noi. Amen. Amen.